L'approfondimento del mercoledì Scanner con Giulio Dini, che ritroviamo in studio. Ciao Giulio, ben trovato.
Ciao, buonasera, ben trovato a te.
E buon pomeriggio in questa giornata dove un po' di striscio, un po' l'abbiamo toccato, quello che è l'argomento che andiamo ad approfondire in questa mezz'ora insieme, perché un po' abbiamo parlato di Fiorentina e Lazio, il nostro editoriale che oggi va un po' a toccare determinate differenze a parità di bilancio. Tutto questo per dire cosa? Che sembra alle volte che ci siano società che sul mercato le azzeccano tutte e società che invece tipo Paperino non ne azzeccano una, calciatori che non ingranano. Ma è per questo motivo che oggi lo scouting è diventato così importante, una parte fondamentale per fare calcio, chiaramente a livelli professionistici.
A Tommaso, ora, diciamo, il tuo punto di partenza coinvolge sicuramente lo scouting, ma anche la metodologia di chi gestisce la panchina, insomma. Però sicuramente lo scouting è ormai un elemento imprescindibile del calcio professionistico e interessa, direi, tutti i livelli, cioè può essere la base di vita per un club, può essere un obbligo per un club importante, magari anche un'occasione per fare un'operazione interessante. Però adesso non si può prescindere da quest'area, ecco.
Anche perché di scout si è cominciato a parlare moltissimo quando il concetto di globalizzazione è finito un po' sulle bocche di tutti, ed è giusto così, perché poi anche il calcio è diventato globale. Che si intende però in realtà con globalizzazione e cosa ha comportato a tuo avviso?
Quando nel 2012, sono 10 anni, ho fatto la tesi al corso per direttore sportivo al settore tecnico, mi sono occupato anche di questo aspetto. Globalizzazione significa che adesso si va a prendere un giocatore dall'altra parte del mondo, lo si faceva anche prima con un VHS, ma erano, diciamo, giocatori di prima fascia, insomma, quelli che erano già sulla bocca di tutti. Adesso il livello si è alzato e equilibrato nel calcio mondiale, lo vediamo anche nelle competizioni europee, certo. Al di là dei mostri, diciamo, dei club super milionari o delle nazionali. E poi quindi si è livellato in alto, e soprattutto adesso è visibile e raggiungibile. Esistono delle piattaforme che ti permettono di seguire tutti i calciatori del mondo di tutte le categorie professionistiche e anche dilettantistiche, e quindi chi ha voglia di rimboccarsi le maniche ha la possibilità di arrivare a qualsiasi calciatore, perché l'offerta è veramente vastissima. Si tratta di avere la competenza, generalmente il coraggio e anche la fortuna, perché poi le variabili in un campionato piuttosto che in un altro sono davvero tantissime, più che variabili.
Sembrerebbe una strada obbligata quella di strutturarsi in questo modo con una rete scouting. I club sono tutti strutturati, e chi non lo è perché non è strutturato, secondo te?
Allora, la tua domanda è tendenziosa, e anche per come l'hai posta, e la risposta è no, non sono tutti strutturati. Non sono tutti strutturati perché alcuni arrivano tardi. Essere strutturati vuol dire avere un'area, avere un capo dello scouting, avere una rete. Una rete che può esistere anche, diciamo, a prescindere dall'esistenza di un'area scouting, perché se la crea o se la porta dietro il direttore di turno. Ci sono però tante variabili che poi sono costituite dalla volontà, la personalità della proprietà del club, della direzione sportiva, a seconda di quanto queste vogliano, diciamo, essere direttamente protagoniste o meno. Ci sono presidenti che, dai quali ogni trattativa, ogni calciatore deve passare, ecco. E è un'area che ha dei costi, e quindi
chiaro,
ci sono società che non vogliono, non possono sostenerli questi costi. È un ci sono società che invece ormai da tanto tempo hanno dei collaboratori e si chiudono dentro uno studio, forse non bello come il nostro, e guardano partite su partite. È una full immersion, insomma. È una partita dietro l'altra per andare a vedere giocatori. Si può fare anche senza fare torti a nessuno. L'Udinese, diciamo, da questo punto di vista è stata forse un precursore nel nostro calcio. L'Empoli è un club che ha fatto e sta facendo, diciamo, di questa politica una ragione di vita.
Quindi siamo comunque di fronte a una professione. Lo scout è un professionista, c'è un percorso di abilitazione?
C'è un corso di abilitazione che viene tenuto al settore tecnico di Coverciano, e all'esito del quale si riceve, diciamo, il diploma di scout professionista. E siamo in una fase in cui la affermazione dell'albo è ancora un po' nel limbo, per cui astrattamente nei club possono lavorare gli esperti a prescindere dal titolo, mentre per il direttore adesso non è possibile per l'allenatore. Ci vuole l'abilitazione e per la categoria di riferimento. E questo è un corso anche divertente, fatto da professionisti di altissimo livello, operanti nel massimo campionato. Posso tranquillamente spendere il nome di Marco Zunino, che è attualmente al Bologna e che è, diciamo, la figura di riferimento del corso.
Quanti fattori vanno considerati nella scelta di un calciatore? Penso, immagino, quelli ambientali, quelli economici, quanto è forte, non lo so, penso siano tanti.
È un calciatore, intanto deve convincere, diciamo, per quelle sono le caratteristiche che stai cercando. Un lavoro importante è quello della parametrazione, e su questo magari è anche una questione culturale. Fino a poco tempo fa, magari con l'ospite poi questo argomento lo affrontiamo, ma fino a poco tempo fa il refrain continuo che si continua a sentire ancora: voglio qualcuno pronto per il nostro campionato,
sì.
Mi serve qualcuno funzionale per il nostro campionato, bisogna prendere qualcuno che già ha un'esperienza in Italia, magari di ritorno. Quanti calciatori stranieri usciti dal nostro campionato abbiamo visto ritornare su questo presupposto, spesso e volentieri fallendo? Non avevano fatto bene all'inizio e non hanno fatto bene neanche quando sono tornati. I parametri sono tanti, sono anche ambientali. Bisogna farle queste considerazioni. L'abbiamo accennato l'altra volta, si parlava dell'aspetto mentale, ma devi anche valutare da dove viene un calciatore e dove va a finire, che pubblico ha, che piazza ha, qual è la situazione, può rimanere schiacciato. Ci sono degli aspetti che magari è più difficile riuscire ad agguantare, sono quello magari mentale, psicologico, ma è l'aspetto che si va a curare quando poi il calciatore va a cercare di chiuderlo.
Riflessione forse banale: squadra grande, grande disponibilità economica; squadra piccola, è meglio se c'è lo scout, dicevamo dell'Udinese. La piazza piccola amplifica i pro dello scouting?
Assolutamente sì, questa lo chiamiamo fare calcio, no? Ci sono degli esempi, ci sono degli esempi di fare calcio anche ad alto livello. Non credo di destare l'antipatia di qualcuno se dico che il Milan sta facendo calcio ad alto livello, cioè non ha preso i calciatori da titoloni, ha avuto la pazienza, ha pagati ma non cifre astronomiche, e ha avuto la pazienza di inserirli fin da subito. Quindi anche lì, per esempio a Milano, Milan, piazza difficile, San Siro, stadio altrettanto difficile, però i francesi sono arrivati, hanno giocato dall'inizio, ecco, insomma bisogna saperli anche proteggere. Però in una piazza piccola che poi deve vivere di questo, il meccanismo è più facile, perché poi c'è anche una questione riguardo alla tifoseria, non c'è nessuno in mugugna, sono abituati.
C'è piazza e piazza.
C'è piazza e piazza.
Quando si azzecca il calciatore, di chi è il merito?
Ma dovrebbe essere della squadra che l'ha deciso. Potrebbe esserci un presidente che dirà che è stato merito suo, ma se il presidente ha nominato il direttore sportivo e ha creato l'area scouting, direi che poi potrebbe anche starci. Sicuramente sì, a uno scout oggi si chiede un pochino di esporsi, perché il vero passo verso, diciamo, la maturazione completa della figura professionale è quello di dire sì, è per noi, prendiamolo. La parola, anzi l'esortazione, l'imperativo, prendiamolo, è difficile vederlo uscire dalla bocca di uno scout, e invece questo bisogna che accada.
La questione di autonomia. Anche questo termine.
No, più che autonomia è una questione di responsabilità, nel senso, quando sei convinto di un calciatore, bisogna che tu convinca, o comunque tu non abbia difficoltà a remore a caldeggiare l'acquisto a costo di quello che può succedere, ecco.
E quindi immagino anche un rapporto trasparente col presidente da parte dello scout, o comunque di fiducia.
Non è detto che lo scout abbia poi per forza il rapporto col presidente, basta che abbia come dire la relazione di lavoro direttamente con il direttore sportivo del club, che recepisce, esamina, riflette e lavora su questa opzione.
Va bene, io guarda, fra l'altro in apertura di trasmissione, perché questo è stato il periodo del Napoli e quindi da Kvaratskhelia a Kim sono i nomi più gettonati, però penso anche al Sassuolo che comunque tira fuori questi nomi, da Agustin Alvarez all'Oriente, che per ora sembrano rispondere quasi come non rispondono magari in altre piazze i nuovi acquisti. Possono essere profili adeguati da tirare in ballo come esempio?
Allora, Kvara non lo conoscevo io personalmente, però so che era un, diciamo, un profilo già studiato, già seguito. L'Orienté sono 3 anni che fa bene, e è un profilo conosciuto. E poi è stato il Sassuolo a buttarci si sopra, però bisogna sempre considerare che stiamo vivendo un periodo di crisi, va bene? Per cui il club spende sopra gli 8 milioni per più di un'operazione di mercato, non è che ce ne siano tanti,
Chiaro.
E quindi anche questo ha fatto la differenza nel caso di L'Orientè, sicuramente. Allora ti rispondo con un po' di presunzione, per noi un pochino di calcio si conosce, questo era un nome conosciuto,
valido.
Però bisogna andarci, ecco.
Ne parliamo col nostro ospite.
Ne parliamo con Riccardo Bigon, il direttore Riccardo Bigon. Grazie Riccardo di essere con noi, buonasera.
Ciao, buonasera a voi.
Con Riccardo, che è più giovane di me, io l'ho conosciuto quando era a Reggio Calabria, e ha avuto rapporti sempre duraturi nei club per i quali ha lavorato, e direi che è, come dire, la persona più qualificata per affrontare l'argomento dello scouting. Tu Riccardo credi tantissimo in questo strumento e possiamo dire che hai una struttura che è quasi un marchio di fabbrica, è così, no?
Ma sicuramente ci credo molto, perché nella mia carriera, nel mio percorso, mi ha portato sempre tanti benefici, quindi comunque credo che in generale, quando fai il dirigente in qualsiasi ambito tu lo faccia, credo che una delle doti più importanti di un dirigente siano costruirsi un gruppo di lavoro importante, cioè dei collaboratori che riescano a portare avanti un determinato lavoro ad un determinato livello. Quindi io ho avuto da sempre, da subito, l'idea di sviluppare questo settore, perché io comunque, avendo fatto quasi 20 anni di Serie A, sono partito da un calcio in cui, diciamo, lo scouting professionale praticamente non esisteva, e anzi direi che proprio non esisteva assolutamente. Quindi nel tempo ho avvertito l'esigenza di dover organizzare questo settore, che sicuramente sarebbe diventato poi un asset importante dell'azienda, perché comunque da quel settore potevano arrivare introiti importanti e anche contributi tecnici importanti, e quindi comunque me la sono costruita partendo veramente da un foglio bianco su cui scarabocchiare un'idea di organigramma, di software, di organizzazione, di database, che poi negli anni chiaramente si è sviluppato e poi questo ci ha portato anche a contribuire, a proporre e contribuire alla realizzazione del corso ufficiale a Coverciano di scouting, che ha permesso alla Federazione Italiana di essere la prima federazione al mondo a riconoscere il ruolo di scout in maniera ufficiale. Quindi insomma un po' di cose le abbiamo fatte, dai.
È un brand, Riccardo, sei il titolare di un brand. Ti faccio un po' di nomi, ma non so se sarò in grado di pronunciarli tutti bene, perché per esempio per me Heike si pronuncia Heike, però sento dire tutti Heike, bisognerebbe quella di Riccardo sarebbe l'interpretazione autentica.
Sì, ci fidiamo.
Tomiasu, Heike, Tiate, Svanberg, ora Schouten e anche Cassius è un'operazione tua. Dico, questi sono tutti calciatori che non solo sono stati individuati e hanno portato risultati tecnici in campo e poi anche soddisfazione patrimoniale, però questi sono giocatori che sono stati poi all'atto pratico pronti per il nostro campionato sin da subito. Sì, sì. E questo è un po', no, il refrain che si sente spesso dire, ma lo voglio pronto. Invece ci sono giocatori pronti.
Ma sì, però sai, il discorso spesso secondo me va un po' diviso tra l'individuazione di un talento, cioè quindi comunque la capacità di andare a individuare in un ragazzo giovane, chiaramente si parla di ragazzi giovani perché i giocatori di una certa esperienza già hanno un percorso alle spalle che parla per loro, però soprattutto in caso di giocatori giovani, una cosa è individuare delle caratteristiche di alto livello, una cosa è riuscire a individuare quelle caratteristiche all'interno della realtà in cui tu vai ad operare, perché comunque il calciatore forte è un valore assoluto, ma il calciatore forte può essere anche il calciatore sbagliato in una determinata realtà calcistica. Quindi diciamo che un po' la difficoltà, e poi quello che forse rende un po' peculiare il lavoro del direttore sportivo dentro la squadra, è quello di riuscire ad individuare il calciatore con del talento, con delle caratteristiche tecniche importanti, ma contestualizzato alla tua realtà, che è molto ampia, cioè la realtà non è solo tecnica, cioè come giochi, l'allenatore, diciamo, la filosofia di calcio che ci può essere all'interno del tuo club, ma anche l'ambiente, i compagni, lo spazio che c'è all'interno della rosa e le ambizioni del club, la realtà in cui lui viene ad operare. Quindi è sempre molto difficile quando si parla di calciatori giovani, secondo me non tanto individuarli, vedere che sono bravi, che poi in realtà lo vedono un po' tutti, nel senso comunque molti sono in grado di capire quando un giocatore ha delle qualità, ma soprattutto riuscire a conoscere talmente bene la tua realtà e la tua filosofia da poterli inserire nel modo giusto all'interno del tuo club, che possa poi sviluppare quel talento, perché il nostro lavoro è sviluppare talenti, non è individuare, cioè è chiaro che devi individuarli, ma se poi li individui e non li sviluppi è come se non li avessi visti, perciò il lavoro è molto più profondo, tra virgolette.
Riccardo, si può fare lo stesso lavoro in tutti i club? Forse te lo voleva chiedere Tommaso.
No, è che qualcosina però ha già anticipato.
Ma no, chiaramente no, le realtà sono molto molto diverse, ma questo è il motivo per cui tutti i professionisti che lavorano nel calcio in alcune realtà hanno performato particolarmente bene, in altre realtà hanno performato particolarmente male, e questo succede un po' a tutti nel mondo del calcio, dove riesci ad esprimere al meglio le tue qualità per mille motivi, oppure no, succede ad allenatori, succede a calciatori, ma succede anche a dirigenti. Ci sono realtà in cui ti trovi particolarmente bene e riesci a tirar fuori questo, ed è proprio questo che dicevo prima, cioè il ruolo poi del dirigente nel calcio, ma non solo, è riuscire a creare le condizioni affinché tutte le persone coinvolte nel sistema produttivo, quello che sia, riescano a dare il meglio di se stessi. Cioè all'interno della vostra radio presumo che se riuscite a dare tutti il meglio di voi, la radio viene meglio piuttosto che no, e quindi è poi questo un po' il gioco da dover mettere in piedi, e vale anche nel reparto scout, la stessa cosa vale per gli scout, perché se gli scout si sentono considerati, riescono ad esprimere il loro lavoro, tu riesci ad avere un contatto quotidiano o quasi quotidiano con loro, riesci a dar seguito alle loro visioni, allora anche lo scout stesso riesce ad esprimere il meglio di se stesso. È questa un po' la cosa complicata, ed è per questo che devi star molto dentro, e che da fuori spesso tanto del lavoro che viene fatto all'interno del club non si vede, e quindi magari si danno giustamente giudizi, insomma si critica, questo fa parte del gioco e va bene così, però vi assicuro, insomma, lo sapete, soprattutto Giulio, che questo mondo lo bazzica da un po', che in realtà c'è molto lavoro in profondità dietro, che a volte magari non si riesce nemmeno a spiegare.
Vai Tommaso.
No, non ho dubbi che sia così, ma è più facile dal vivo fare scouting o lo si può far bene anche solo magari vedendo i video?
Ma guarda, questo è un tema abbastanza classico e tradizionale del nostro lavoro. È chiaro che è un'evoluzione che sta seguendo il calcio, e se tu 10 anni fa andavi a parlare di scouting video, la gente ti rideva dietro, perché dici, ma come fai a vedere un calciatore senza live, senza essere lì? In realtà le cose sono molto cambiate per mille motivi, dalle immagini televisive che sono sempre più di qualità e sempre più di quantità, perché puoi vedere tantissime cose, agli scout stessi che si sono pian piano allenati alla visione video. E quindi guarda, hai fatto un nome prima, tra l'altro il primo nome che hai fatto, che è Iki, ed è l'unico calciatore nella mia storia che ho preso senza averlo mai visto dal vivo. È stato visto solo video Iki, per dire, che eravamo chiaramente in pieno periodo Covid, non era nemmeno possibile ad andarla a vedere dal vivo, ed è per quello che non siamo mai riusciti a farlo, che c'erano gli stadi chiusi, non si poteva volare, eccetera eccetera, e quindi lui l'abbiamo preso solo dal video, per dire, facendo a volte il video viene un po' sottovalutato, ma in realtà quando tu viaggi, prendi un aereo e vai in Scozia e vedi una partita, magari rimani lì di più e vedi due partite, magari vedi due allenamenti, esageriamo, stai lì una settimana, in realtà hai visto una, due, tre volte. In video puoi vedere 50 partite se vuoi, certo, nel tot tempo che ci vuole. Quindi se hai l'occhio, e questo molto va dall'esperienza che tu ti fai in questo settore, anche lo scout video, chiaro che poi per quanto mi riguarda gli scout vanno sempre live dopo la scrematura video, però per me partire da un monitoraggio video che mi permette nei primi tre mesi di campionato, di vedere praticamente tutto il mondo, perché poi insomma diciamo una 50-55 campionati, questo poi permette e rende il viaggio e lo scouting live molto più produttivo, perché vai mirato ad obiettivi, non vai tanto per andare, che ne so, in Olanda a guardare delle partite. Spesso magari non c'è un obiettivo sensibile per te e sei andato praticamente a vuoto. Poi, per carità, muoversi e vedere non è mai a vuoto, però insomma il monitoraggio video mi permette di scremare molto il lavoro, sicuramente.
Riccardo, hai detto Scozia. Spesso il campionato di provenienza di un calciatore, diciamo, costituisce un test, diciamo, di prova, nel senso di affidabilità. Come si parametra il calciatore in base al campionato di provenienza? Voglio dire, la Scozia, a parte due o tre club, comunque esprime un calcio che possiamo considerare diverso, comunque inferiore, non me ne voglia nessuno,
di nicchia,
a quello italiano, per difficoltà. Come si fa a parametrare se un calciatore di spicco in Scozia può fare bene anche da noi e magari anche da subito?
Beh, allora, intanto una cosa assolutamente da non dimenticare è che il calcio cambia, e come cambia la società nell'arco di un termine temporale sempre minore, perché i cambiamenti sono sempre più veloci nella nostra società in generale, e bisogna stare molto attenti a dare giudizi su quello che ci ricordiamo o pensiamo storicamente è una determinata realtà calcistica. Nel caso della Scozia, che è chiaramente storicamente un campionato esattamente come l'hai descritto tu, negli ultimi anni ha fatto dei passi in avanti molto importanti dal punto di vista proprio dell'impostazione del gioco. Cioè, il calcio alla scozzese non è più il calcio di, e ripeto, solo 7, 8, 10 anni fa, perché poi è cambiato moltissimo.
Anglosasso, diciamo.
Esatto. E quindi comunque il calcio cambia, e quindi anche le realtà geografiche in cui vai a vedere cambiano. Poi si guarda un po' la scuola è chiaro che è importante, perché ci sono anche determinate realtà all'interno di un campionato dove lavorano in un modo particolare nel settore giovanile, quindi ci sono alcune realtà in campionati minori che però producono storicamente calciatori di una certa qualità. E poi ci sono delle caratteristiche abbastanza peculiari delle aree in cui vanno. È chiaro che il calciatore brasiliano normalmente ha delle peculiarità. Il calciatore scozzese sicuramente, dal punto di vista caratteriale, temperamentale, ambientale, non è uno che si spaventa. Cioè, sai che quella zona produce calciatori che, perlomeno dal punto di vista caratteriale, se vengono in Italia non si spaventano di San Siro o del pubblico della situazione ambientale, perché hanno un determinato atteggiamento grintoso che gli dà dei vantaggi, e questo vale un po' per tutte le realtà. Quindi è chiaro che per poter riconoscere le caratteristiche dei campionati devi conoscerli, e anche in questo caso il monitoraggio video aiuta molto, perché se tu vedi un intero campionato greco hai una panoramica del calcio in Grecia. Se tu vedi, vai in Grecia e vedi tre partite, ti sei fatto una visione molto parziale. Perciò anche da questo punto di vista il monitoraggio video è importante, perché vedi le realtà calcistiche, proprio i movimenti.
Lo sguardo decisamente più ampio. Direttore, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie infinite Riccardo, a presto, un abbraccio.
Ciao, a presto, arrivederci.
Grazie ancora al direttore Riccardo Bigon, peccato fermarsi, perché io ascoltavo con grande piacere, anche immaginandovi magari scout a giro per il mondo, perché credo sia affascinante.
Sono questioni che poi nella nostra testa poi rileggiamo sull'attualità, no? Le rivediamo in casa nostra, diciamo, in quello del club, ci fa battere il cuore. Non è teoria.
No, assolutamente, spero ci sia occasione per riparlarne. Volentieri. Grazie mille a
Grazie
Giulia
a te, Tommaso. Buonasera a tutti.
Io vi ricordo che poi Scanner lo trovate anche il venerdì su TV Radio e anche il podcast sul sito di Radio Firenze Viola per risentire il nostro approfondimento. È già tempo di Dodicesimo Uomo. Niccolò Ceccarini, Francesco, benvenuti. Restate su Radio Firenze Viola. Ciao.